Coelet capitolo 12.
Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrai dire: non ci provo più alcun gusto, prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle e tornino ancora le nubi dopo la pioggia, quando tremeranno i custodi della casa, si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano perché rimaste poche, che si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre e si chiuderanno i battenti sulla strada, quando si abbasserà il rumore della mola e si attenuerà il cinguettio degli uccelli e si affievoliranno tutti i toni del canto, quando si avrà paura delle alture e terrore si troverà nel cammino, quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento, il cappero non avrà più effetto, perché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada. Prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra come era prima e il soffio vitale torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice Coelet, tutto è vanità. Oltre a essere saggio, Coelet insegnò al popolo la scienza. Ascoltò, meditò e compose un gran numero di massi. Coelet cercò di trovare parole piacevoli e scrisse con onestà parole veritiere. Le parole dei saggi sono come pungoli e come chiodi piantati sotto i detti delle collezioni. Sono dati da un solo pastore. Ancora un avvertimento, figlio mio, non si finisce mai di scrivere e il molto studio affatica il corpo. Conclusione del discorso. Dopo aver ascoltato tutto, temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché qui sta tutto l'uomo. Infatti Dio citerà in giudizio ogni azione, anche tutto ciò che è occulto, bene o male. Parola di Dio.
Andiamo, grazie a Dio.
Io rompo il ghiaccio subito perché sono un po' agitata, però vi chiedo perdono perché non sono tanto precisa nei riferimenti. E riguardo alla domanda che aveva posto Don Giovanni Nicolini l'altro giorno, forse quello che, di cui io ho sentito più la mancanza nel Coelet è la speranza, una prospettiva ulteriore anche di eternità, perché vanità delle vanità, tutto è vanità, viene ripetuto. Però ai versetti 6 e 7, anche 5, 5, 6 e 7, c'è come un declino alla fine della vita. Probabilmente Coelet scrive che non è più tanto giovane, ma nella sua saggezza è avanti in età. Quando si avrà paura dell'altura e terrore si proverà nel cammino, quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e i piagnoni si aggireranno per la strada. Poi invece nel versetto 6 c'è il rompersi dell'anfora alla fonte, la carrucola che cade nel pozzo. A me ha fatto venire in mente due cose. Uno, alla fine del capitolo del Vangelo di Giovanni, quando a Pietro viene detto: verranno giorni, adesso che sei giovane vai dove vuoi e non c'è bisogno di cingerti la veste, verranno giorni in cui sarai portato dove tu non vuoi, perché dovrà affrontare anche tribunali e a motivo dell'evangelizzazione non sempre il suo cammino sarà quello proprio che lui ha scelto. E invece la carrucola nel pozzo mi ha fatto venire in mente la samaritana e il rompere dell'anfora, il rompere dei sigilli, perché anche se in Coelet della gran novità non c'è, quello che è già stato sarà e come sarà il futuro, però c'è un forte desiderio di Dio anche se non c'è tutta sta speranza. Concludo dicendo appunto nel versetto 13, il 12 del capitolo 12, il penultimo: non si finisce mai di scrivere libri e il molto studio affatica il corpo. In uno dei sapienziali c'è scritto che chi più sa più soffre, però questo non deve essere un motivo per rimanere nell'ignoranza, ma forse per avere compassione, cioè per far sì che il vivere la sofferenza anche dell'altro in certo modo la allevi, la attemi, perché in due diventa tutto più sopportabile, e anche per chiedere a Dio che questa capacità di scrivere, di leggere molti libri sia di aiuto nella comprensione di quello che è il suo disegno di salvezza. La conclusione invece del Vangelo di Giovanni è: molti altri segni sono stati scritti, questa ve la prendo proprio perché è bella. Questi però sono stati scritti perché crediate. E lo scrivere io penso che sia cosa ottima e che sia un segno non solo di intelligenza ma anche di impegno. E il leggere richiede concentrazione, quello che dà più gioia di tutte è il mettere in pratica i comandamenti che c'è in questo versetto conclusivo. Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Ecco, una delle cose che ha detto qualcun altro nei giorni scorsi è che manca il tetragramma sacro, però noi come cristiani nel nome di Gesù speriamo la salvezza. Ho concluso.
Io aggiungo qualcosa solo. Nell'ultimo versetto si dice: Dio ci terrà in giudizio ogni azione, anche tutto ciò che è occulto. Perché Dio, lo leggiamo 3 volte nel Vangelo di Matteo, capitolo 6, a proposito della elemosina, della preghiera. Del digiuno, Dio vede nel segreto. Questo è importante. Quindi noi dobbiamo pensare che il Signore in ogni momento ci controlla dall'alto e sa anche il nostro
Ci
pensiero,
custodisce, sì.
anche il nostro pensiero è noto a Lui. Io ho finito questo. E quindi Dio ci terrà in giudizio anche sulle cose nascoste. Ho finito.
Però il giudizio di Dio è un giudizio di misericordia e la verità ci farà liberi, ci invita ad avere un cuore docile e semplice. Perché Dio che controlla ogni tanto a me viene come un incubo di siamo tutti minacciati, invece no, siamo tutti custoditi, io ho bisogno di sperare questo.
Anch'io ho bisogno di sperare che Dio ci custodisca. E a questo proposito mi è piaciuto molto perché al versetto 7, dopo tutta quella serie di versetti che appunto dicono che parlano appunto del disastro che è diventare sempre più vecchi, eccetera, avvicinarsi alla morte, però dice e ritorni alla polvere, la polvere alla terra come era prima, e il soffio vitale torni a Dio che lo ha dato. Quindi l'idea di questo soffio vitale che torna a Dio, ma perché lui ce l'ha dato, a me dà molta consolazione perché mi fa pensare che appunto abbiamo la vita da lui e siamo custoditi da lui.
A me piaceva molto questo collegamento fra l'inizio e quasi la conclusione fino al versetto 8 di questo capitolo, perché mi sembra che ridica la preziosità del tempo che viviamo. E dice: prima che ricordati del tuo creatore, prima che succedano tutte queste cose, che sono una descrizione che mi sembra anche molto dolce, molto attenta a tutti gli aspetti concreti della vita. Ma prima che succeda questo, c'è questa preziosità della vita non per aver capito, come diceva anche ieri Giovanni, ma perché è stata data e è così preziosa che torna, poi alla fine torna questo soffio a Dio che lo ha dato, questo spirito a Dio che lo ha dato. Quindi in realtà noi per un verso sappiamo come va a finire, però non lo sappiamo per davvero. E non è che mi sembra che dica qui che vivendo, invecchiando, lo penso di me anche di me, non è che poi si capiscano tante più cose di quelle davvero, davvero importanti, insomma. Certo, però c'è lo stesso una preziosità di questo tempo che viviamo e in realtà anche un po' sappiamo come. Questo ricongiungimento con Dio che ha dato la vita è una promessa grande, anche se mi sembra, cioè che non ne capiamo la sostanza, la portata, non lo so. È come una cosa da ricordarsi nel tempo che viviamo, questa che va a finire così e che il tempo che viviamo però, anche se non ci spiega le cose, è così prezioso anche agli occhi di Dio, tanto che alla fine lui giudicherà e raccoglierà tutto. Mi piace molto che questo voglia dire custodire, come diceva prima, non so il nome, scusate, Letizia.
Letizia, come la mia nonna, Letizia.
A me incuriosisce questo discorso di, come quasi fosse un parallelo del soffio della vita, che è importante e pur piccolo torna a Dio, è preziosissimo, e rispetto al soffio che è la vanità. E quindi questo duplice soffio che però uno è assolutamente inutile, non porta da nessuna parte, non ha nessun senso, mentre invece l'altro è preziosissimo, è quello che ci viene donato da Dio e che a Dio ritorna alla fine. E quindi, insomma, mi sembrava curiosa questa cosa e interessante. E un'altra cosa che mi ha colpito, verso la fine, adesso devo trovare solamente il versetto, ecco, al versetto 11 dice: le parole dei saggi sono come pungoli, e nel versetto precedente Coelet dice che è saggio. E quindi fondamentalmente ci dice che quello che ci ha detto sono dei pungoli, e insomma, molto, molto spesso l'abbiamo sentito così. Interessante, mi sembra interessante questa chiave di lettura che dà delle sue parole.
Mi sembra che questo capitolo 12 sia un dono molto importante che riceviamo alla fine della lettura, dell'ascolto di questo testo. Perché è come, soprattutto la prima parte, una constatazione dell'affievolirsi della vita, ma non in un modo che fa paura, cioè come se questo fosse la volontà del Signore, cioè le cose, le luci si attenuano, tutto si affievolisce. Le forze finiscono, però a me sembra, quando ho cominciato a leggerlo, mi è venuta voglia di riguardare dall'inizio e mi sono resa conto di una cosa di cui non mi ero resa conto in tutto questo tempo. Che dal capitolo 1 fino ad adesso io non ho mai pensato di essere la stolta. Cioè, tutte le volte che si parlava degli stolti, insomma, ho come sentito sempre di non, o non ho voluto far parte di questo gruppo, mentre invece stamattina proprio mi sono resa conto che invece è una cosa che continuamente mi succede, di prendere le cose dal lato di poter dare sulle cose come un immediato segno, come ci insegnano poi questi mezzi, no? Dove si può sempre dire o sì o no, il pollice è su o giù, non è mai a metà strada, non c'è mai una pluralità di pensieri, è sempre o sì o no, bianco o nero. E quindi quest'ultimo capitolo mi sembra invece come una un accompagnamento, una condivisione insieme con Coelet e tutte le parole che a volte ci sono sembrate ciniche, ci sono sembrate anche un po' violente o così, sono sempre state come un desiderio di farci rendere conto, di allertare, di dire fermati, rifletti un attimo, non giudicare rapidamente, trova il tempo e aspetta il tempo del Signore, aspetta il tempo, perché è Lui che lo decide.
Anche per me questo ultimo capitolo è stato come una, così un radunare in maniera più dolce i pensieri che abbiamo letto, abbiamo condiviso. Sì, in fondo si ribadiscono alcune cose, però in maniera più meno violenta, appunto. Mi hanno colpito due aspetti. Il primo, che si vede nel versetto numero 1, ripreso al versetto numero 12, si dice: ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza. E nel versetto numero 12, ancora un avvertimento, figlio mio. E mi ha colpita oggi questa paternità o maternità che si esprime nel prendersi cura, e quindi il soggetti dell'avvertimento, il richiamo alla memoria è fatto nei confronti appunto del figlio, della figlia o della giovinezza. Quindi dopo tanti capelli neri e tanti capelli nostri un po' meno neri, c'è anche un'assunzione di responsabilità nei confronti di questo dono che abbiamo ricevuto, sia nei confronti di noi come figli, ma anche nei confronti dei nostri figli. Il secondo aspetto, nei versetti mi è sembrato appunto la descrizione di questo tempo prima del ritorno del soffio, come se fosse la fine di un canto nunziale. Ci sono tutti gli elementi, anche che alcuni mi hanno fatto venire in mente il canto dei cantici, perché finiscono tutte queste cose vitali e anche delle nozze. Le donne alle finestre del versetto scusate con gli occhiali non ci vedo, del versetto numero 3, le donne che sono rimaste in poche, e quindi essendo poche donne anche le nozze non si possono fare. Poi si affievolisce il canto, si affievolisce tutto il tono del canto, quindi anche questi canti di nozze, e poi alla fine l'anfora, come già stato ricordato, l'anfora che si rompe. E ho visto che tra l'altro quest'anfora può essere anche vista come l'anfora delle nozze, appunto, che finisce poi nel pozzo e quindi nella tomba. Ecco, quindi un richiamo anche a vivere nel tempo che ci è dato questa nuzialità come dono del tempo prima, che credo che sia molto bello. Devo ringraziare questa lettura condivisa che mi ha fatto scoprire un altro Coelho attraverso di voi, e che mi fa pensare alla fioritura del mandorlo come il segno di quella speranza che attendiamo.
C'è un'altra cosa che mi preme dire proprio questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, alla fine, nell'epilogo, si legge che c'è un solo pastore, sono sicura. Al versetto 11, la fine, le parole dei saggi sono come pungoli, come chiodi piantati sono i detti delle collezioni, sono dati da un solo pastore. In Giovanni 10, versetti 14-16 si legge: Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me, io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Poi, proprio perché siamo in una settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, al capitolo 17, nella preghiera sacerdotale, versetto 20, dice: Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Ecco, io penso che come battezzati, anche laici, noi abbiamo un po' quel compito di testimoniare, forse più con la vita che con le parole, ma dirci queste parole personalmente mi aiuta tanto e vi sono grata, è un modo per annunciare il Vangelo e per sperare la salvezza in Cristo. Grazie.
Ha sguardato versetto 13, 11, poi i saggi sono pungoli, mi pare molto bello questo paragone, poi anche sono questi chiodi piantati, e mi pare che noi cristiani abbiamo il dono e le molte persone che in qualche modo ci aiutano, anche in questo cammino un po' tormentoso, tormentato del Coet, poi molte persone anche si conosciamo, poi sentiamo, ci segnala la mente, state per saggi, ci aiutano come pungo, come chioppia nel legno. Poi per l'interessante anche finale, versetto 12, conclusione del discorso, dover ascoltare tutto, temi Dio, sei i suoi comandamenti. Mi pare questo temi Dio, soprattutto ancora nel ricordo dell'ascolto di Israele e il tuo mando dato a tutti e anche noi, ascoltare, temere Dio. Mi sembra due temi molto importanti, molto, molto fragili, ma molto significativi, importanti, ascoltare e temere. Mi sembra un riassunto degli assunti, ecco, un distillato. Fine conclusione, quindi devo parlare a caso, conclusione almeno, perché la memoria mi nasconde e dimentica, e questa conclusione mi pare voglia proprio condensare tutto in poche parole, ricordare il tema di Dio e ascoltare.
A me dispiace che finisca questo libro oggi, perché anche con gli Atti degli Apostoli proprio ero dispiaciutissima, perché ho sempre un po' l'impressione per la mia vita di poi dimenticare, diciamo, le luci di questo cammino. E allora mi è piaciuto che stasera praticamente, se non ho capito male, ma mi sembra di avermi scritto anche un appunto, quindi credo che sia proprio così, che c'è un discepolo cioè che si capisce da questo finale che c'è un discepolo che poi ha raccolto anche i pensieri di Coelho e quindi insomma mi porto con me, vorrei portare con me questa cosa di un po' raccogliere le cose principali che mi ha regalato e di cercare di appuntarmele anche proprio concretamente, due o tre pensieri che lungo tutto questo tempo sono sembrati molto importanti proprio per la mia crescita.
Ma provo a dire qualcosa di questa pagina conclusiva. Ecco, a me sembra che tutto il Coelet sia attraversato quasi da uno sforzo, mi verrebbe da dire titanico, di capire il senso della vita. È questo senso della vita che, come si può dire, dal quale non possiamo staccarci. L'uomo ha bisogno di senso in tutto quello che fa. E quindi la sua ricerca, questa luce perforante che attraversa tutte le cose, in fondo è proprio legato a un anelito, a che cosa serve la mia vita, cos'è di me, qual è il senso di quello che faccio. Ecco, Dio rimane all'orizzonte, non me la sento di dire che Coelet non sia credente, Dio c'è sempre, no? All'orizzonte. Ma in questa pagina conclusiva mi sembra che sia, come hanno già detto molti di voi, la constatazione che l'uomo è nel limite e l'accettazione del limite. Un limite creaturale. Non siamo dei padri eterni e quindi via tutte i deliri di onnipotenza, accettare il limite e in quel limite, come si può dire? Accettare la creaturalità, mi verrebbe da dire. Lo vedo anche nella frase in cui dice molto studio logora l'uomo, no? È vero che le parole dei sapienti sono come pungoli, ma il molto studio logora l'uomo, che vuol dire l'uomo alla fine non riesce a trovare la parola conclusiva, la parola che dà il senso, non è da noi. E quindi accettiamo di restare nel limite della nostra creaturalità, riconoscendo la vita come un dono, come una cosa preziosa, e questo soffio vitale che torna a Dio, no? E quindi c'è comunque questo riferimento a una dimensione altra, di cui noi nella fede in Gesù possiamo capire i contorni, ma che lui ancora non vede. Ecco, mi verrebbe da dire solo questo.
Provo a dire qualcosa. A me sembra che la conclusione del libro è poi semplicemente la riconsegna da parte di Dio di noi al libro. E avete notato che c'è questa lode della parola. Questa lode della parola, tutto il libro, è stata accompagnata dalla ricchezza e dalla bellezza dei segni. È vero? Per cui, non so, vedo la Silvia vicino a suo marito. La Silvia ha avuto un bel segno del Cristo e ce l'ha il suo marito. E tutti noi siamo arricchiti moltissimo da tutti i segni di lui. Non ci dà quindi semplicemente solo la parola, ma il senso profondo di questo libro tremendo è la ricchezza dei segni. Vuole che noi comprendiamo che dappertutto, dall'atmosfera alla vita familiare, alla via, alla guerra, dappertutto noi scopriamo sempre di più che tutto è segno di lui. Quindi non ci ha dato solamente la parola, ma ci ha dato anche il segno della parola. Per cui tu continuamente adesso stai vivendo un'esperienza straordinaria, che facendo una vita ordinaria, comune, insomma, no? Anche buona, si capisce, insomma, però in tutta la tua vita, anche nella tua vita di peccatore, tu continuamente sei riportato alla presenza del mistero. Quindi, dati tutti questi segni ricevuti, la domanda di questa sera è molto semplice. Tu sei contento di morire? Perché la risposta è sì. Perché tutto quello che lui ti ha fatto vedere in capitoli di questo libro è lui si rivela come la fonte e il termine della tua vita. Adesso tutti questi istinti che avete sentito in questo capitolo tremendo diminuiscono, scompaiono, no? C'è la chiaia, c'è le donne che non sono più forti come una volta, eccetera, eccetera, vero? Sì, i segni diminuiscono e adesso c'è un confronto di pieno e in certo senso anche più severo con la parola. Tu adesso sei promossa a vivere di Vangelo. Ti ha fatto vedere gli infiniti straordinari segni del Vangelo, ma la sostanza è il Vangelo. Il libro termina dicendo: adesso non c'è che una cosa da fare, osservare i comandamenti, perché qui dentro c'è tutto. Nella tua vita cristiana c'è tutto. Lui ha raccolto i segni della creazione e della storia in modo pieno, per farti vedere se sei sempre in Dio, se accogli il dono del Signore. Quindi che la vita è proprio meravigliosa. E la richiesta che potrebbe essere un po' dispettosa, sei contento di morire, è chiaro che vuole rivelare un'altra cosa, che è la nostra partecipazione alla Pasqua del Signore. Sei contento che venga Pasqua? È vero, e cioè che tu possa da una parte offrire la vita e poi nella resurrezione entrare nella pienezza dell'eternità di Dio. Sei contento tu di questo? Questa è la domanda fondamentale, perché tutto il libro lui l'ha speso per farci vedere di quanto siamo pieni dei segni di lui, del suo Vangelo, della sua carità, della sua verità, della potenza della sua misericordia. Sei contento di tutti questi segni? Ecco, questa è la domanda che eventualmente questa sera di addormentarci potremmo porci, è vero. E fra l'altro potremmo rileggere questa sera, prima di addormentarci, vedremo che è di una certa severità. Cioè lui con severità ci chiede se abbiamo accolto questi segni, se ci viviamo dentro, se ormai la nostra testa e soprattutto il nostro cuore è cambiato in questa direzione. Il libro ha voluto rinnovare la nostra comunione con il Signore. Allora adesso, pieno di tutto questo, ti va bene? C'è un raggiungimento pieno di tutto quello che Dio voleva regalarti. Hai raccolto? L'hai ricevuto? Perché questa è la grande scommessa. Cioè il libretto del Coelet qualche volta ci ha anche preoccupati, qualche volta anche esasperati, perché ci sembrava troppo severi, ma lui non ha voluto far perdere niente del segno di lui. E quindi tutte le parole che lui ha detto, le ha dette perché noi riconoscessimo in ogni parola, in ogni immagine, in ogni paragone, la bellezza e il mistero di Dio. Lo splendore del nostro essere di lui, il nostro, se vuoi, no? Cosa c'è di più grande che poteva capitare? La cosa più bella che poteva capitarci, c'è capitata. Adesso dice: spero che tu abbia approfittato del tempo, guarda che non c'è molto tempo, ormai devi metterti a essere un cristiano fino in fondo, che non vuol dire essere un peccatore, vuol dire anche la tua condizione di peccatore, viverla nel dramma meraviglioso della esperienza cristiana. La vita cristiana è la comunione con lui, col Cristo. Qualunque sia la vicenda della vita, tu sempre celebri la tua comunione con lui. Lui che ti parla, tu che accogli, lui che racconta una parabola che non si capisce un tubo, ma dopo te la spiega, dei fatti troppo grossi che ti hanno spaventato e hai bisogno di essere consolato, rassicurato. Noi viviamo il Vangelo, no? La bellezza della nostra vita è lì. È incominciata il giorno del nostro battesimo,
lo fa anche senza il battesimo, ma suppongo che quelli che sono in questo momento davanti allo schermo siano dei battezzati. Benissimo. Quindi hai avuto il grande regalo di una vita battesimale. Ci hai fatto anche dei peccati, certo, certo. E lui ti ha anche perdonato. Sì, la tua vita è stata circondata, accompagnata, preceduta dalla misericordia di Dio. La tua vita bellissima. Ecco, a me pare che questa è l'affermazione che alla fine, negli ultimi versetti, bisogna che a tutti i costi raccogliamo. Che ci sia che cosa che ancora non ha potuto raggiungere il nostro cuore e il nostro pensiero. Ma questo è il motivo. Coelet vuole essere un grande incoraggiamento. Dice, adesso com'è la tua vita? Ah, che finalmente mi pare che l'unica cosa da fare sia osservare i comandamenti. Ma dice, ma è arrivato fin lì per arrivare a questa conclusione? Eh sì, vivere di questa parola. È vero, se sei in ritardo conviene che ti affretti, perché poi c'è anche il rischio di perdere l'autobus a un certo punto. È vero che lui ha una tale misericordia che lo ha già fatto rallentare per permettermi di arrivare, però c'è fretta, perché il dono di Dio, lui è stato fatto, lo abbiamo ricevuto. Adesso si tratta di vivere la parabola nella realtà della vita cristiana che conduciamo con tantissimi limiti, con tantissime pecche, che dobbiamo continuamente andarci a confessare, eccetera, eccetera. Bene, però è la vita cristiana. Il regalo di Coelet è stato quello di promuovere alla fine, qualche mese almeno prima di crepare, la vita cristiana. Giovanni, ma vuoi farla la vita cristiana? Sì. E oggi qualcuno mi ha chiesto, sei contento di morire? E certamente, con una certa esitazione, soffro anche di vertigini un po'. Gli ho detto sì, lo sono. Nella fede lo sono, perché questa parola me lo ha comunicato. Dopo c'è tutto il fantasma, l'ingombro della mia carnalità, della mia violenza, della pochezza, della mia accoglienza di lui, però il regalo è stato fatto. Quindi questo Coelet è un regalo preziosissimo, perché ci fa vedere che tutto è segno del dono del Signore e che quindi tutto quello che ci può accadere nella nostra relazione con lui è quello che lui ha tentato di raccontarci. Ha tentato noi la capace, perché ovviamente giustamente ha fortissimi sulla nostra accoglienza di quello che ci ha regalato. Però io mi farei coraggio. Il Coelet in ogni caso rende più bello, più luminoso, più semplice, più vero anche il tuo cammino nel quotidiano nel Vangelo di Gesù. E quindi è un regalo meraviglioso. La vita cristiana te l'ha riregalata attraverso le immagini, le parabole, i segni che ci ha voluto dare in queste settimane.
Noi vi salutiamo un po' prima perché oggi compie gli anni Don Giovanni Silvagni e allora gli facciamo un po' di festa in parrocchia prima della messa e dopo la messa, come si può in questa situazione. Vi chiedo di pregare anche per lui, che penso a molti di voi sia caro. Vi ringrazio tantissimo e speriamo di rivederci lunedì, riprendendo con Giobbe, dico bene. Grazie di cuore a tutti. Ciao. Buona domenica.
Martedì con Giobbe.
Grazie, martedì, perché c'è la conversione di San Paolo, che è un pungolo efficacissimo, un padre nella fede. Grazie.
Salutaci tanto anche Giovanni.
Certo, non mancherò, volentieri.
Posso aggiungere una cosa? Sono Elisabetta. Voglio dire, il libro del Coeles finisce, termina con le stesse parole con le quali era iniziato. Vanità delle vanità, dice Coeles, tutto è vanità. Però se noi riperiamo questa vanità al versetto precedente, allora questa vanità acquista un senso, perché tutto può essere considerato vanità, è vero. Però se quello che è iniziato nella polvere ritorna nella polvere e ciò che ha dato vita a questa polvere, quel soffio vitale che Dio ha messo nella polvere, ritorna a Dio che ce l'ha dato, beh allora in questo completamento, allora ogni vanità acquista un senso.
Voglio ricordare però che il termine vanità va preso con molta attenzione e con molta prudenza spirituale, perché nel linguaggio comune la vanità rischia di essere un atteggiamento che però è anche non vero, non sincero, una mezza balla. Invece è molto importante ricordarsi che di per sé vanità vuol dire vuoto, vuol dire qualche cosa che però non ha una sua sostanza. E perché è vanità? Perché il suo compito è di essere segno, non la realtà, ma il segno. E quindi lo scopo di questo libro è stato è quello di dire, alla fine del libro, tu all'incontro con chi di questo segno è la realtà, è la realizzazione, è la pianificazione, ci vuole rimettere in contatto con lui in termini più forti. È bellissimo che questa sera ci dica, adesso mi raccomando, è fare la lezione, e fare la lezione per bene. Certo, certo, per ogni giorno avere un contatto sempre più forte con lui che ci parla. Questa è la cosa. Allora, la vanità è una situazione delicata, che grida la sua insufficienza perché eternamente aspetta di essere riempita ogni giorno. Anche quando prendiamo un testo della Bibbia e alla fine della lettura diciamo, ma che cosa vuol dire? Facciamo una domanda che non è retorica, perché capiremo quello che ci sarà regalato di capire. Non è una comprensione intellettuale qualsiasi, è il comprendere che quella parola è la parola per me, è la parola per noi. È questo il desiderio del Signore. Che quindi questa parola diventi sempre di più la nostra vita. Avete visto che lo dice poi in termini chiari. Questa è la roba più importante, no? Che tu sempre di più possa ascoltare lui che ti parla e che ti parla a te, di te.
Martino, lì vicino a Giovanni.
Se posso, io volevo dire proprio dire solo una parola sull'ultimo versetto. Quando dice, infatti Dio ci terrà in giudizio ogni azione. Ecco, a me questa cosa, insomma, io ci sto a questa cosa. Primo perché è segno che tutta la mia vita è sotto gli occhi del Signore. E quindi per Lui conta ogni cosa che io pongo in essere, quindi lui la raccoglie tutta. Poi è chiaro che abbiamo scoperto che il nostro interlocutore, chi accoglie la nostra vita è la misericordia, e quindi un po' ci tranquillizza, però a me questo fatto che tutto è importante ai suoi occhi mi piace molto, insomma, mi fa... E quindi ovviamente mi dà anche una grandissima responsabilità, però insomma, sono contento che sia così.
Buona domenica a tutti. Adesso sta per cominciare il Milan, quindi io devo spegnere. Buona domenica.
Ciao.
Ciao Luis, ciao, ciao.
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 Ciao, buona domenica.
Quindi allora martedì con il primo capitolo di Giobbe.
C'è il vantaggio di questi due giorni di festa, perché c'è la domenica e poi è festa il lunedì. Approfittiamo per dare un'occhiata al testo che ci è importantissimo, se riusciamo a dargli un'occhiata prima. E quindi io penso che sia un bellissimo regalo, anche una delicatezza da parte del calendario del Signore, è vero, perché così potremmo dare un'occhiata a Giobbe ed essere più aperti ad accoglierlo da martedì, quando ci vedremo, se Dio vuole, ci vedremo e ascolteremo l'inizio del suo libro.
Grazie.
Grazie.
Grazie a tutti di questo dono. Grazie.
Grazie a tutti. Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao. 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 Grazie.
Grazie. Grazie a tutti.
Pietro, compagno.
Ciao.
Ecco Pietro.